Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Ci sono? Non vedo. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Stefano.
Ti fare finte, Maglioca.
Sono gli ultimi giorni.
Buon pomeriggio Marco.
Ciao,
buon pomeriggio
Stefano,
a tutti. Buon Maracanà a tutti. Eccoci qui.
Quindi ben trovato Stefano, ben trovato. Allora, intanto abbiamo già lanciato il pronostico di questa ultima partita, così lunedì possiamo anche avere qualche ascoltatore con noi, che è Spagna-Inghilterra, la finalissima, che chiuderà anche il nostro caro gioco, caro Stefano.
E poi facciamo calcio.
Che perla Maiocca, l'ultimo terzo del campo.
No,
senti, tanto sto sbirciando Sky, no? C'è sì, questo collegamento, sì. C'è il mio amico Angelo collegato da Wimbledon.
Bello. Paolini, facciamo veramente...
No, ma ho visto il tuo idolo, Becker, ammazza.
Hai
come sei invecchiato.
Ma
c'è da...
Ho capito Stefano, ma gli anni passano pure per loro.
Ho capito, però c'è da tua, c'è da mia. Insomma, sta
che anche è 72? Lui è 72.
C'è ragione.
Mi sa. Aspetta, aspetta. No.
Sotto.
Io mi ricordo che era giovanissimo quando. Però tu dici così.
No, siccome ne avevi parlato. Poi, tra l'altro, grandi complimenti alla nostra dolcissima Jasmine Paolini, che è entrata nella leggenda, nella storia. Ha fatto un. Ieri ha giocato una partita straordinaria. È del 67.
C'ha 56 anni.
Mi nonno.
Sì, sì. Si è invecchiato tanto.
Ciao Boris.
C'ha avuto un sacco di problemi, pure economici, sentimentali.
Chi se ne frega, insomma, problemi suoi. Insomma, con tutti i problemi che abbiamo noi, pensa se sto a pensare ai problemi di Boris Becker.
Però era bravo.
Quale va un caloroso boom, boom. Abbraccio, ma voglio dire, no?
Boom boom.
Boom boom. Un attimo, arriviamo.
Mamma mia, guarda sto campanello. Allora, diamo il buon pomeriggio intanto al direttore di tutto mercato web, Niccolò Ceccarini.
Ciao Nick.
Ciao Nick, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Ben trovato Nick, ben trovato, che sei ancora in corsa, secondo in classifica.
Sono ultimo,
no, terzo. No, secondo in classifica, attenzione, Può cambiare ancora no, non so, Bonanni è quasi raggiungibile ormai. Soltanto con il bonus io e Garbo possiamo recuperare.
Ribaltare la situazione.
Sì. Garbo, buon pomeriggio, Daniele.
Le messie Daniele.
Buon pomeriggio a voi ragazzi, ben ritrovati.
Ciao Daniele.
Ben trovato Daniele. E poi c'è il capolista, Massimo Bonanni. Fischi per lui.
Fischi per lui.
Ciao a tutti gli ciao, invidiosi, ciao ragazzi.
Senti, facciamo una cosa, togliamoci subito il dente. Andiamo subito a fare il pronostico della finale, manca solo Braga.
Bonanni, hai più C che anima.
Allora, cominciamo proprio da colui che comanda questa classifica.
Ecco, Massimo.
Massimo Bonanni, Spagna-Inghilterra. Dai, facciamo questo giro
acceso
veloce.
Acceso di special, Bonanni.
3-0.
3-0 per la Spagna. Netto così.
Sì.
Attenzione, ti giochi tanto. Tu però... chi avevi pronosticato vincente dell'Europeo?
Spagna.
No, meno male.
Francia aveva detto Bonanni, me lo ricordo a memoria, io lo seguo. Lo marca uomo a Bonanni.
Bonanni bugiardone. Niente, guarda,
Francia aveva detto. Francia. Francia, che te ricordi? Te mi ricordo benissimo. Io Francia, io Portogallo e tu Francia.
Quindi niente bonus.
No, zero.
Zero, quindi rimane così.
Zero bonus.
Direttore Ceccarini, Spagna e Inghilterra, Ceccarini lì
secondo. Il risultato esatto ve lo dico, non so che cosa avevo detto sulla finale, cioè
Spagna tu Spagna, quindi Niccolò è già in corsa,
è in corsa.
No, l'ha fatto fuori.
Allora 3-1 Spagna la finale. 3-1 Spagna,
puoi andare a controllare perché io adesso... Do fanno dai o Piccheri che fa come gli pare, stai là che
segna
questa agenda. Io non ricordo Spagna.
Aspetta che
dicesti
controllo.
Spagna.
Daniele Garbo,
Inghilterra aveva detto, quindi deve...
io ho detto Inghilterra, quindi devo confermare,
devi essere fedele, certo. Quindi
2-0 per gli inglesi.
2-0
per gli inglesi da parte di Garbo.
Va bene che io
facciamo calcio.
Poi facciamo calcio ragazzi, insieme. Mi piace da morire questa cosa.
In Pallomeni.
Ma io sono fuori, sono retrocesso.
Che
mi tocca fa...
sei con tre punti puoi salire ancora, vai.
No. Che io devo dirti? Per me 1-1 e vanno ai supplementari, dai.
E finisce? Ai rigori come va?
No. Supplementari, graffio spagnolo e Coppa Europa a Madrid.
Quindi 2-1.
1-1 supplementari, 2-1
allora
Spagna.
Metto 2-1, scusa, che faccio? Due risultati?
Certo. Quindi doppio
bonus. Una domanda tecnica.
Sì, c'hai ragione. 2-1 supplementari, dai.
Dai.
Non,
noi abbiamo pronosticato all'inizio del torneo la vincitrice, quindi quello è una cosa e la pronostico per la finale
no, è un punto, è 4 più. Adesso quanto bonus quanto l'hai dato? Quanti punti hai dato?
Allora, eccole qui le pronostiche fa, delle
ma comunque io devo controllare.
Ceccarini aveva detto Spagna.
No, oh, vedi che mi ricordo
in Palomeni Portogallo.
Portogallo sono uscito.
Garbo Inghilterra.
In maniera meritata,
Bonanni Francia, Piccari Inghilterra, Braglia Belgio.
Beh, Braglia è il peggiore quindi, proprio.
Braglia ha beccato in pieno, eh?
Braglia, Braglia ultimo in classifica. Abbia pazienza,
non,
su.
Non ne becca una mai.
E lui con i pronostici zero.
Quindi,
allora, io devo fare il mio.
Dai.
Sai che io sarei tentato di. Vabbè, dai, sono fedele al pronostico.
No,
quindi vince l'Inghilterra.
Certo.
Vince l'Inghilterra e metto 0-1.
Ah.
0-1.
Tra l'altro è incredibile come una nazione come l'Inghilterra non abbia mai vinto ancora un europeo,
vero. Quindi lo vincerà. Quindi arriva, caro Ceccarini.
E ci vogliono dare lezioni di calcio.
Facciamo calcio. Va bene. Nick, senti, voglio ripartire un attimo da te. Ci puoi definire un po' il tutto riguardante Zirze?
Ma sai, secondo me il Manchester United giustamente ormai anche loro guardano un po' alla questione dell'esercizio del bilancio, soprattutto alle cifre da sborsare. Quindi hanno chiesto al Bologna, cioè dopo avergli informato che avrebbero pagato la clausola rescissoria, però hanno parlato col Bologna chiedendo al Bologna se c'era la possibilità magari di dilazionare il pagamento in 2-3 anni. Chiaramente per fare questa operazione qua il discorso della clausola decade, cioè nel senso è ovvio che se te paghi tutto in una tranche prendevi il giocatore in 40 milioni che li versavi direttamente nelle casse del Bologna. Loro hanno chiesto una dilazione di pagamento di 3 anni e quindi naturalmente il prezzo è salito a 45 milioni, non che sia salito tantissimo e tutto quanto, però alla fine il Manchester United non verserà tutti i soldi insieme, ma con 5 milioni in più pagherà in 3 rate, cioè in 3 esercizi, i 45 milioni di euro al Bologna, quindi viene 15 e 15, e Zirze appena finito l'europeo, che l'ha già finito in realtà, penso all'inizio della prossima settimana, se non vediamolo in queste ore dovrebbe essere direttamente a Manchester per fare
per le visite. Tre e mezzo
di... abbiamo capito il giorno, però ci sarà a breve.
3,5 di ingaggio, giusto?
Sì, 3,5 di ingaggio e quindi niente, alla fine il Milan si è tirato indietro e ora vediamo se il Milan riesce a capire se l'operazione Morata va in porto. Io credo che se anche l'operazione Morata vada in porto abbiamo bisogno anche di un altro giocatore là davanti, cioè secondo me non possono fermarsi
no,
a questo
no.
Questa è la mia idea, perché Morata è sicuramente un ottimo giocatore, però non gli può bastare, perché loro se vogliono anche tornare un po' più in alto hanno bisogno di avere anche delle alternative, cioè in quel ruolo lì ci vuole Morata più uno, ecco.
Sapete che non capisco una cosa di Morata, visto che mi ha dato questa assist Nick, Stefano, un giocatore che ha girato un sacco di squadre importanti e non si è mai fermato, come mai? Cioè, perché un centravanti, cioè se tu vai a vedere ha fatto tante squadre.
È un'osservazione calzante, giusta la tua, però non ti so rispondere, perché per me è un ottimo giocatore e soprattutto sai quando un calciatore è molto stimato dagli allenatori, questo lascia insomma dice tutto, quasi tutto, perché Morata è effettivamente un giocatore molto
squadra,
utile.
Lui è uno, sì. Alla verità, per esempio, no? Noi facciamo a volte dei paragoni. Allora, che pensa se uno come Scamacca avesse tra virgolette la generosità di Morata? Che giocatore sarebbe? Cioè, se avesse no, questo continuo, cioè Morata
segna col contagoccia, ragazzi.
Però è uno che fa.
Okay, ma il centravanti deve fare gol.
Però
ragazzi,
perché lo stimano quasi tutti gli allenatori?
Poi stimano, fine, però fa.
Lo fanno giocare, però poi dopo.
Sì, sì.
Insomma, anche il Ciolo l'ha messo un sacco di volte titolare, punto di riferimento lì. Quindi sono d'accordo con te. Non è uno che spacca le porte, è uno che va. È una bomba proprio. Però.
Dicevi Nick, poi vuoi sentire Garbo e Bonanni.
No, dicevo che lui ha un movimento perfetto. Cioè, se tu guardi le partite dove c'è Morata. Cioè Morata è un movimento perfetto, cioè nel senso spazia su tutto il fronte offensivo, cioè un giocatore in continuo movimento e quindi la sua forza è l'apertura degli spazi agli altri fondamentalmente, perché è talmente mobile, no? Che su tutto il fronte offensivo che magari perde qualcosa in fase realizzativa perché non è mai stato un bellissimo bomber, però è uno che se giochi col 4-3-3 è il centravanti che fa la fortuna degli esterni.
Vabbè, io mi ricordo anche i 4-3-3 dove c'erano gli attaccanti centrali e segnavano un sacco di gol.
Sì, sì.
Quindi
sì,
io credo che lui sia uno.
La Morata,
Morata ha fatto 220 gol in 585 partite, non è che ne ha fatti pochi,
ma vedi,
vabbè, però nei campionati non è che è uno che fa una valanga di gol,
comunque se me lo vogliono
se
dare
tu
alla
pensi, se tu
prendo,
pensi
.
Che il suo maggior numero di gol che ha fatto in una stagione regolare sono 15, ne ha fatti due volte in gioca da 2010 nelle categorie importanti, insomma non è che sono tantissimi,
Allora lui adesso sto vedendo, perché poi a me non piace farmi le spalle degli altri, no? Lui ha giocato con Juve, Chelsea, Atletico,
Real Madrid.
Real Madrid, giocatore,
sarà forte.
No, ma io ho fatto la domanda: come mai ha girato tutte queste grandi squadre?
Però
e
Marco non
mai
ha segnato
fermato?
Poco. C'ha una media di un gol ogni due partite con la maglia della nazionale, ad esempio. Adesso non so i numeri esatti, ma siamo lì.
Guardate che le migliori stagioni sono le ultime due che ha fatto. Perché prima aveva fatto 9, 11, 6, 5, 11. Non è che le ultime due sono le ultime due migliori stagioni che ha fatto. Sì, che ha fatto 15 e 13. Se no sta sempre più
sì,
o meno
però come
diceva
Nick, adesso vabbè, usciamo fuori dai numeri che poi raccontano sempre. Insomma, la verità sta nel mezzo. Secondo me è un giocatore che mette d'accordo gli allenatori, è un giocatore, come diceva Nick, che è un moto perpetuo, è convincente sotto questo punto di vista, è uno che fa squadra, come si dice, e permette anche magari al compagno di reparto, qualora
si
dovesse pensare a una squadra con due attaccanti oppure gli esterni offensivi, di giocare bene. Cioè la Spagna, se è la Spagna, per carità, ha fatto un gol. Però secondo me Nico Williams e Yamal vengono un po'
quel modulo lì. Ma certo, ma perché lui gli apre gli spazi, quindi loro sono più liberi. Poi
vengono agevolati, no, dal suo movimento, dalla sua partecipazione.
Certo, perché lui è sempre, cioè lui non, cioè perché se lui stesse murato in area di rigore, probabilmente gli esterni farebbero più fatica. Invece lui entra, esce continuamente, quindi libera degli spazi. Poi è chiaro che se mi dici cerco il centravanti che sta cerco Icardi, si sta parlando di un'altra cosa.
Infatti Icardi è più forte. Garbo?
Ma guarda, Icardi ha avuto una storia strana in tutta la sua carriera. Ricordo nel 2013, nei finali dell'Europeo Under 21 che si disputarono in Israele, lui partì sempre dalla panchina, era abbondantemente sotto età perché aveva soli 20 anni, quindi c'era gente che aveva 23 anni, perché alla fine del ciclo arrivano 23 anni. Lui aveva 20 anni, partiva sempre dalla panchina, partendo dalla panchina, fu titolare credo solo nella finale contro l'Italia, lui fu il capocannoniere dell'Europeo. Quindi è uno che ha avuto sempre familiarità col gol, voglio dire, però
sì,
è strana
sì.
Questa cosa che lui sia stato sempre in giro per il mondo, per l'Europa, insomma, diciamo così, ecco.
Tu dici Morata, no Icardi?
Morata.
Sì, lui era il primo panchinaro della Spagna, di quella Spagna, che vinse l'Europeo contro l'Italia in finale. E lui però entrava e segnava regolarmente. Tanto vero che alla fine Lopetegui, che era il commissario tecnico
ecco.
della Spagna, si convinse a schierarlo in finale.
C'è un'osservazione di un ascoltatore che vi rigiro e condivido che può essere una chiave importante. Stefano dice: se Morata fosse il miglior attaccante per far rendere meglio Leao, questo potrebbe essere.
Certo. Poi il Milan è costruito, adesso non dico tipo la Spagna, però il tentativo dovrebbe essere quello anche da parte di Fonseca, di Ibra. Cioè, c'hai Chukwueze, Pulisic, Leao da una parte, chi è l'altro? Cafor. C'è sta gente qua. Morata, secondo me, esalterebbe il gioco degli esterni, di chiunque, ma anche di inserimenti dei centrocampisti. Cioè, Fabian Ruiz e un po' meno Rodri, perché è quello un po' il geometra della squadra. Ma Fabian Ruiz te lo ritrovi sempre al limite dell'area con i movimenti, le cose, grazie anche al suo movimento. Svuota l'area, va sull'esterno, è intelligente, si abbassa. Insomma, è un giocatore, è vero, che fa discutere, per carità, per quanto riguarda i numeri, sono d'accordo.
Sì. No, perché io
ho
sempre l'idea che il centravanti la prima cosa che deve fare è buttare la palla dentro. C'ho sempre l'idea che il centravanti la prima cosa che deve fare è buttare la palla dentro.
Certo,
poi tutto il resto.
Tanti altri, possiamo stare qui e fare uno speciale sui centravanti, insomma, che possiamo preferire.
Solo che ormai sta quasi andando in
cioè, per esempio, ecco, stiamo vedendo la palla che dà Yamal a Diego, sì, buonanotte, a Dani Olmo in contro chi è? Contro la Germania,
sì.
Dove sta Morata? Morata svuota l'area di rigore, entra da dietro Dani Olmo, Yamal la mette così in orizzontale, poi dà lo schiaffo, cioè voglio dirti, quello è il movimento di Morata che ha permesso quel tipo di azione.
Sì, sì. Nick, ma il Milan si muove anche per Pavlovic, cioè c'è anche l'idea di rinforzare la difesa, perché sono giorni che sento parlare d'attacco e centrocampo.
Pavlovic è un bel giocatore, ora devono fare la trattativa col club, perché secondo me per quanto riguarda il giocatore sono già d'accordo. Per ora devono trovare l'accordo anche con tra le società, quindi secondo me sì, è un bel rinforzo. Insomma, se ne parlava anche in passato per altri club. Sai, Milan tante cose le deve fare ancora, non è che ha finito nulla. Deve prendere Fofana a centrocampo, Pavlovic per quanto riguarda la difesa, davanti Morata, se gli danno l'ok Morata, poi magari un altro attaccante, e poi valuteranno un po' se c'è da prendere Emerson Royal sulla fascia destra. Cioè, io credo che se prendono Emerson Royal a destra con Teo Hernandez a sinistra, hanno Mignan in porta, il difensore centrale nuovo, Morata è un'altra punta, Fofana in mezzo al campo, insomma, la squadra è rafforzata, non è che si è indebolita. Rimane il dubbio di là davanti se hanno bisogno di un altro giocatore.
Faccio la domanda agli amici di questo momento, cos'è allora il dubbio? È solo Fonseca, Garbo?
Ma guarda, io ho dei dubbi che tutti questi giocatori che ha appena citato Nicolò rimangano al Milan. Cioè, siamo sicuri che Teo Hernandez rimanga, che Meñán rimanga, lo stesso esterno alto di cui tutti parlano, che però siamo sempre in attesa che esploda, voglio dire, Rafael Leao. Io non lo so, non sono così sicuro che rimangano tutti, perché mi sembra che molti di loro abbiano detto aspettiamo l'Europeo per decidere. Quindi non mi meraviglierebbe che il Milan poi monetizzasse cedendo Teo Hernandez, cedendo magari anche qualcun altro di importante. Insomma, io lo stesso Meñán secondo me non è detto che rimanga al Milan.
Ma questo non lo so, se c'è qualcosa in più ce lo dice Niccolò, però voglio sentire anche Massimo Bonanni. Il dubbio è allora il tecnico, ho chiesto io? L'unico dubbio?
Il dubbio io ce l'ho sul tecnico, però insomma sono abbastanza d'accordo, anzi sono d'accordo con quello che ha detto il direttore. Secondo me il Milan, se dovesse prendere Morata, credo che Morata sia un ottimo acquisto per la squadra, perché arriva nel momento migliore della sua età. Io l'ho visto nella semifinale, ha corso tantissimo Morata, tantissimo, si è dato da fare nella fase di non possesso come non l'avevo mai visto, quindi è sicuramente, ora ha raggiunto una maturità tale da poter gestire determinate situazioni, determinati momenti, a prendere il centravanti titolare della Spagna, capitano. Quindi insomma è un attaccante in questo momento forte, e andrebbe sicuramente a migliorare un reparto che ad oggi non ha nessuno davanti. Però credo che veramente il Milan, se dovesse mettere Morata, potrebbe trovare una situazione giusta sia per Leao che per Pulisic.
Stefano?
Su Morata?
No, se il dubbio sul Milan rimane solo la guida tecnica, visto che abbiamo intrapreso questo.
No, ha ragione Daniele, secondo me, cioè ha ragione, condivido quello che ha detto Daniele. Non c'è questa certezza che i big possano restare, quindi attendiamo per capirne di più.
Nick,
se dovessero restare i big, insomma, il Milan sarebbe una bella squadra.
Nick, c'è qualche pericolo in questo senso?
Ma esistono i pericoli solo se arrivano le grandi offerte, però sinceramente io credo che in questo momento il livello internazionale del mercato sia concentrato sul domino degli attaccanti. Cioè, esce Morata, l'Atletico Madrid deve prendere una grande punta, che può essere Kolo Muani. Si libera Paris Saint-Germain, ecco Osimhen. Si libera il Chelsea la possibilità di dare Lukaku a quel punto al Napoli. Io vedo più queste operazioni, cioè, o si fanno nel giro dei prossimi 10 giorni, o se no non si fanno più, perché comunque non ci sono poi i presupposti per fare tanto di più. Cioè, chi vuole questi giocatori che costano 100 milioni non li vanno a trattare ad agosto. 100 milioni, dico chiaramente, penso a Kvaratskhelia, penso a Osimhen, penso a altri giocatori, magari lo stesso Meñán, che possono chiedere 60-70 come potrebbero chiedere per Teo Hernandez. Queste sono tutte operazioni che si fanno nel giro di una settimana, tra virgolette, da oggi, o non si fanno più, perché sono troppo grosse come operazioni. E quindi di solito quando te vuoi fare una cosa del genere la imposti prima, e arrivi al momento in cui decidi poi di portare a termine tutto quanto. Quindi chi tira fuori i soldi oggi ha una carta, ha un vantaggio enorme, ma io non, in questo momento, insomma, se qualcuno fosse stato veramente interessato a prendere Theo Hernandez, sa benissimo, non è che si può presentare con 30 milioni, cioè, gli fanno, voglio dire, diciamo, vedere la cartolina di Theo Hernandez con 30 milioni. Quindi se per ora non si sono fatti avanti, io ho il dubbio che possano farsi avanti più avanti.
Voglio chiudere con un giro su, su Marotta, che ieri è stato anche premiato con la Stella d'Oro del CONI, premio che lui ha detto importantissimo, a cui tiene tantissimo. Nati per vincere, non ci fermiamo, noi protagonisti anche in Champions, non solo lo scudetto. Stefano, quale sarà il reale obiettivo di questo Inter?
Tra l'altro, un riconoscimento meritato per uno dei migliori,
per la firma e il rinnovo fino al 2026.
E anzitutto un riconoscimento meritato per Marotta, che ritengo essere, insomma, uno dei migliori, se non il migliore dirigente sportivo degli ultimi anni il nostro calcio. Mi sarebbe piaciuto vederlo in un altro posto, ma insomma poi alla fine decide lui la sua carriera, presidente dell'Inter. Sarebbe secondo me un ottimo presidente della Federcalcio, ma insomma questo è il mio parere, non conta nulla, magari in futuro sarà così, chissà. E niente, per quanto riguarda, no, c'è ancora questa potenzialità, non dico inespressa, ma da esplorare. Sono d'accordo con Marotta, cioè un Inter imprevedibile, potrebbe essere imprevedibile anche a livello europeo. Quindi ha questa voglia di crescere, questa ambizione. E poi per mantenere, secondo me, il test invece, per quanto mi riguarda, più importante per l'Inter sarà confermarsi, visto che negli ultimi anni chi ha vinto lo scudetto non si è mai,
non si è ripetuto, quindi il bis scudetto non è stato non è venuto,
molto importante.
Garbo, più bis scudetto, credo, più diciamo cammino in Champions?
Ma io credo che a questo punto l'Inter debba puntare a un prestigio europeo, a un risultato importante a livello europeo. L'ha sfiorato 2 anni fa con la finale di Champions persa di un soffio contro il Manchester City. Quindi l'anno scorso il modo in cui ha vinto lo scudetto dimostra che non c'è stata corsa per nessuno. E a questo punto, per vedere davvero qual è la dimensione europea di questa squadra, bisogna cercare di andare a caccia della Champions League. Secondo me lavoreranno soprattutto su questo, poi se riusciranno a raggiungerlo o no francamente è difficile, perché poi sapete che la finale di Champions, arrivare in finale di Champions League è già difficile, poi la finale spesso viene decisa da un dettaglio, da una cosa imprevedibile, per cui insomma è difficile pronosticare il cammino. Però secondo me, sono d'accordo, credo che l'Inter metterà molta attenzione al suo cammino in Champions League.
Buonanni.
Io credo che l'Inter deve vincere lo scudetto. Penso che l'Inter l'obiettivo deve riprovare a vincere lo scudetto, perché deve dimostrare di nuovo a tutti quanti di essere la squadra più forte. Se lo rivinci, allora sì, da insegnare, secondo me è molto importante. Se non lo dovessi vincere, secondo me hai rifallito di nuovo. Indipendentemente da quelle che possono essere gli altri obiettivi, cioè,
come ha fallito? Guarda... Scusa, dipende, se arriva seconda ha fallito.
Ma hai fallito sportivamente parlando, perché ad oggi io non posso non considerare l'Inter la squadra più forte. E poi se la Juventus fa altri 2-3 acquisti importanti, se il Napoli tiene in ossatura e prende altri 2-3 giocatori che secondo l'allenatore diventano importanti, ma ad oggi l'Inter, se non vince il campionato, essendo la squadra più forte, se non vince, è fallito sportivamente parlando. Come fai a dire il contrario? Perdonami.
No, perché dipende come va. Insomma, se arriva seconda perché vince un'altra squadra e non si è riconfermata, poi bisogna vedere che tipo di campionato.
Ma quando uno dice hai fallito sportivamente, allora un fallimento è quello che ha fatto il Napoli quest'anno, 35 punti dalla prima.
Se arrivi così è fallimento, se arrivi seconda a 4-5 punti, poi a 3 punti non è fallimento, hai combattuto. Non
no,
lo
sai che succederà che come quando l'ha perso ai danni del Milan, gran campionato, ma l'ha perso l'Inter.
Ma io non sono sicuro che quest'anno sia così la passeggiata de salute.
Il fattore Motta, tu.
C'è il fattore Motta, Bondi Motta era buono.
Giochiamo al calcio, facciamo calcio,
attenzione.
Il facciamo calcio sarà il titolo tormentone il prossimo.
Tormentone. Nick, rinnovo di Inzaghi, visite mediche di Taremi, c'è qualche altro colpo per l'Inter?
Ma io credo che l'Inter possa fare qualcos'altro a livello difensivo. Stanno cercando un difensore giovane di prospettiva, perché è questo che gli ha detto il fondo, anche se magari Simone avrebbe più piacere magari di valutare anche, cioè che venisse valutato anche un profilo più esperto. Per esempio Hermoso era un giocatore che sicuramente gli piaceva, e quindi al momento penso che se fanno qualcosa prenderanno un difensore, ma probabilmente serve anche un'altra uscita. E poi là davanti, solito discorso, se restano tutti, se ne va via uno ne possono prendere un altro, però insomma l'Inter non è che deve fare grandissime cose ancora sul mercato.
Vabbè, vedremo un po'. Nick, prima di salutarci fammi una raffica velocissima, come la imposteresti?
Ma la raffica è questa, che la Fiorentina ha preso un difensore centrale che è Valentini, che però era fuori rosa al Boca, e quindi gli faranno 4 anni di contratto. Ora vediamo se arriverà in Italia subito con un indennizzo al Boca oppure no, ma penso di sì.
È quello che voleva De Rossi alla Roma, Nick.
Sì, esatto. Poi c'è il discorso di Zirkzee, che è praticamente chiuso. Stanno lavorando ancora Bologna-Arsenal per la cessione di Calafiori. Credo che un altro terreno caldo sia quello di Napoli, dove per esempio questo nome di Hermoso continua a essere molto caldo se dovessero andare via 1-2 difensori. E poi c'è l'Atalanta che sta per chiudere Bresciannini, ecco. Quindi che secondo me è un'altra operazione chiave, uscita di Koopmeiners. Non stiamo dicendo che Bresciannini è sostituto di Koopmeiners, però è bravo
ragazzi, fa un altro colpo
è un
intelligente,
un giocatore che in quella zona sicuramente
altro colpo intelligente dell'Atalanta. Ecco perché te dico che non è così facile arrivare alla scudetta.
L'ultimissima che ti regalo è che vedrai più avanti, quando sarà uscito su lei e probabilmente Chiesa, la Juve prenderà Sancho.
Hai capito? Sì. Che occhio.
Invece l'ultima, Greenwood lo prendono tutti. Adesso leggo che c'è il Napoli che ha trovato l'accordo. Prima c'era la Juve, poi c'è la Lazio, poi arriva il Marsiglia. Ma chi lo prende sto Greenwood, Nick?
Non lo so, sinceramente si sono inseriti in parecchi su questa operazione, su questo giocatore. Francamente ogni giorno cambia lo scenario. Ah, ecco una cosa che ti volevo dire, Immobile, ecco. Volevo darti proprio un aggiornamento in tempo reale, però poi me ne dimenticavo. Oggi pomeriggio volano con gli agenti, Immobile e i suoi agenti volano a
Istanbul.
A Istanbul per le visite mediche che ci saranno domani mattina, e poi il giocatore raggiungerà la Slovenia, dove è il ritiro Besiktas.
Mi devi dare sto colpo al cuore proprio finale, grazie Nick.
Pensa che derby il prossimo anno.
Immobile
contro Papelito e Karsdorp. Ma Karsdorp ci va a raggiungere Papelito? No.
Questo non te lo so dire, però qui
scusami, Val Besiktas. Val Besiktas gioca insieme a Immobile.
Immobile con
Immobile. Sì, pensa che pallo che assist che gli fa, dagli assist dolci con quel piede.
Vabbè. Grazie Nick, buona fine settimana. Un abbraccio a Nicolò Ceccarini.
Ciao Nick, un abbraccio, buon proseguimento.
Rimanete lì, Garbo e Bonanni, perché torniamo subito.